Astronauticast. Astronauticast, stagione 13, episodio 17. Benvenuti anche a questa serata del podcast di ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 20 febbraio 2020 e insieme a me la crew di Astronauticast per questa sera c'è da Milano.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che se avete domande o commenti potete usare la chat del video della diretta su YouTube e Facebook, oppure menzionare il nostro nome utente Astronauticast su Twitter.
E da Modena?
Un saluto a tutti da Riccardo Rossi, leggermente influenzato, scusate la voce, ma vi auguro un buon ascolto anche di questa nuova puntata del podcast.
E io sono Veronica da Verona, come sapete l'unica voce femminile del podcast sono io. Dunque, la scaletta della puntata di oggi. Oggi parleremo di esplorazione robotica vicina, esplorazione robotica lontana e esplorazione umana sulla stazione spaziale, perché per il momento è quella umana è quella che abbiamo sulla stazione spaziale internazionale. Partiamo quindi da vicino, ma non così vicino, con l'esplorazione robotica. Partiamo dalla Luna. Nonno Apollo ci racconta qualcosina sulle ricerche lunari.
L'ESA e l'ente spaziale russo, l'agenzia spaziale russa, hanno firmato un accordo di collaborazione per la fornitura di tecnologie per una nuova missione lunare che è rivolta verso le zone polari meridionali della Luna. È una missione che si chiama Luna 27 e l'ESA, che ha firmato questo accordo all'inizio di febbraio del 2020, si è impegnata a fornire alcune tecnologie per il lander di questa sonda, quindi una missione di atterraggio nella zona polare meridionale della Luna, per cercare e studiare il ghiaccio e l'acqua che si suppone presenti in grandi quantità in quelle zone della Luna. L'accordo è stato firmato presso la sede dell'azienda aerospaziale italiana Leonardo a Milano e prevede uno stanziamento di 31,5 milioni di euro. L'ESA fornirà una serie di strumenti e tecnologie per il lander della missione Luna 27. Fornirà innanzitutto un sistema di trivellazione ed estrazione di campioni del suolo lunare, un sistema composto da due parti, una trivella chiamata Prospect, che dovrebbe riuscire a penetrare fino a circa un metro al di sotto della superficie lunare per estrarre campioni di roccia fine e regolite con una consistenza molto fine, in modo da poter introdurre questi campioni all'interno di un laboratorio di analisi chiamato Prospa, installato all'interno del lander, all'interno di questa sonda di Luna 27. Un piccolo laboratorio di analisi chimica che dovrebbe effettuare una serie di analisi simili a quelle che si potrebbero fare a terra, ma naturalmente su scala più ridotta. E in più l'ESA fornirà anche un sistema chiamato Pilot di navigazione che aiuterà Luna 27 ad atterrare sulla superficie lunare, ad effettuare un atterraggio morbido sulla superficie lunare. Perché le zone polari meridionali della Luna? Perché, dicevamo, si sospetta, ci sono forti indizi della presenza di grandi quantità di ghiaccio d'acqua sulla Luna, concentrato soprattutto in quelle zone. Ha un doppio interesse questo ghiaccio d'acqua per la futura esplorazione lunare. Il primo interesse è quello per l'utilizzo per la sussistenza umana. L'acqua è una sostanza, è un materiale molto costoso e pesante da trasportare, e quindi poterlo utilizzare in loco per missioni di esplorazione spaziale fa risparmiare fortemente sui costi, quindi per l'utilizzo per le esigenze umane. E poi c'è anche un utilizzo per le attività da fare eventualmente nell'esplorazione della Luna, perché l'ossigeno dell'acqua può essere utilizzato per la fabbricazione di propellenti, anche in questo caso per risparmiare peso dei veicoli spaziali di una futura attività di esplorazione su più fronti del nostro satellite. Quindi si cerca di studiare, di verificare meglio le possibilità di produrre in loco, estrarre e produrre questa acqua per gli usi umani e ingegneristici e tecnologici, quindi dei veicoli spaziali. Questa missione dovrebbe essere lanciata intorno al 2025 ed atterrare, per la verità, non si sa esattamente ancora il punto di atterraggio. Si parla genericamente del bacino da impatto Aitken, che si trova nella regione polare meridionale, grosso modo nella regione polare meridionale della Luna, è concentrato soprattutto verso il lato nascosto, ed è un antico gigantesco bacino da impatto di diametro di circa 2200 km, quindi è una zona di atterraggio per la verità un po' vaga, ancora non si sa. Però l'idea è quella di far atterrare la sonda abbastanza vicina al polo sud lunare, la zona proprio del polo sud lunare, perché in queste zone, si possono avere delle condizioni di illuminazione favorevole, perché il sole potrebbe rimanere al di sopra dell'orizzonte locale per l'intero ciclo del mese lunare, quindi per 4 settimane, ed evitare le 2 settimane di notte lunare della quasi totalità del resto della superficie lunare. Quindi questo semplificherebbe la produzione di energia sul lander e anche il controllo termico di questo veicolo. E a nonno Apollo piace particolarmente questa missione, perché si inserisce nel glorioso programma Luna sovietico prima e russo poi, un programma di missioni robotiche di esplorazione del nostro satellite, iniziate già negli anni 60, nel periodo più intenso della corsa alla Luna e della corsa allo spazio. Quindi fa piacere vedere che la Russia è ancora interessata alla Luna già dai primi tempi degli anni 60. Allora, attendiamo che ci siano maggiori notizie su questa missione.
Bella questa collaborazione tra l'ESA e la Russia. Sembra che la Russia si stia particolarmente facendo esperienza con i lander, perché in questa missione la Russia fornirà il lander e l'ESA tutti gli altri strumenti, e anche con ExoMars, che è una missione europea, il lander sarà casa Chok, russo
Certo.
quindi. Si sta ritagliando questa esperienza, come il Canada, no? Si ritaglia l'esperienza con i bracci
Sì. E
robotici, la Russia si sta specializzando
un'altra
nei lander.
considerazione è che c'è non soltanto un grande interesse per il ritorno allo studio scientifico e all'esplorazione della Luna, parliamo delle missioni cinesi, indiane, ma anche in particolare della nostra agenzia spaziale, l'Agenzia Spaziale Europea, che procede su più fronti di collaborazione. Probabilmente il fronte più conosciuto è il programma Artemis con la NASA e anche con i partner internazionali della stazione, ma in questo caso c'è una collaborazione bilaterale anche con l'Agenzia Spaziale Russa, come nel caso di ExoMars.
Nel frattempo, Ricky, ci stai mostrando il lander?
Sì. Sì, un modello di Luna 27, a patto che rimanga così anche nel design definitivo, insomma.
Sembra
Certo.
piccolino. Cioè, adesso non c'è una persona a fianco in questa figura da riuscire a fare, però sembra sì, piccolino.
Sì, è probabile che sia una sonda di dimensioni limitate e concentrata, soprattutto per questo tipo di analisi. Tra l'altro, non so se è la forma cubica, ma potrebbe avere dimensioni simili più o meno a quelle dell'Enderfile. Non so se sarà, della sonda Rosetta, non so se saranno utilizzate anche tecnologie di quella missione, ma speriamo, a proposito di trivellazioni, di perforazioni al di sotto della superficie, che l'ESA tragga frutto dall'esperienza della Talpa, della missione InSight su Marte, che insomma sta avendo qualche difficoltà a raggiungere, lasciare la superficie ed arrivare in profondità.
Quanto hai detto che dura questa missione? Hanno previsto una
Non l'ho
durata?
detto perché non lo so.
Non lo sappiamo, ok.
Però ecco, l'idea è che se atterrerà in una zona con esposizione al sole per buona parte del mese lunare, direi che almeno qualche lunazione, qualche giorno lunare dovrebbe durare, quindi almeno qualche mese.
Bene. Quindi dalla Luna invece passiamo a mondi un po' più lontani. NASA ha all'attivo il programma Discovery, che è un programma dell'esplorazione del sistema solare con sonde robotiche, che ha questo motto che queste sonde devono essere veloci, efficaci e potenzialmente economiche. Di questo programma Discovery ci sono già delle sonde all'attivo. InSight, ad esempio, fa parte del programma Discovery. Il defunto osservatorio Kepler fa parte del programma Discovery. Messenger, la sonda che era andata su Mercurio, faceva parte di questo programma. E anche già delle missioni future come Lucy, che ne avevamo parlato già in qualche puntata fa, quella che andrà a studiare gli asteroidi troiani di Giove, o Psiche, io la chiamo Psiche, Mike la chiama Psyche, Mikey la chiama Psyche, che va a studiare un
Psyche,
Psyche senza la
non con la P,
S.
Psyche.
Psyche, che va a studiare un asteroide metallico. Insomma, questo programma quindi comprende missioni vecchie, defunte, missioni attive e missioni future. Missioni future che continuano a venire proposte. Infatti, è notizia di questa settimana che sono state proposte altre quattro missioni per l'esplorazione del sistema solare. Queste quattro missioni, tutte quante, hanno la particolarità di avere come obiettivo mondi in cui il vulcanesimo è molto attivo. Vulcanesimo, vulcanismo, non ho mai capito se siano corretti entrambi i termini. Adesso sono partita per la tangente con la questione de degli astrovocaboli. Quindi mondi vulcanicamente attivi e soprattutto dove non ci sono missioni attive attualmente. Che è la cosa più bella, più entusiasmante. Allora, di queste quattro missioni, due potrebbero andare su Venere, sono state proposte per andare su Venere, una su Io, la luna di Giove, e una su Tritone, la luna più grande di Nettuno. Vediamo un po' di cosa si tratta. Allora, su Venere potrebbe andarci la missione Da Vinci più. Da Vinci più è una missione che si compone di un orbiter e un lander che vogliono andare ad analizzare l'atmosfera di Venere. Sappiamo che l'atmosfera di Venere è maledetta, è costituita per la maggior parte di anidride carbonica, poi c'è un 3%, 3 qualcosa per cento di azoto e poi tracce di vapore acqueo e ossigeno. Quindi è molto densa.
Scusa, vero, ti interrompo un attimo perché dalla chat dicono vulcanismo, vulcanismo si dice
Vulcanismo.
così.
Ok, dirò molto spesso vulcanesimo. Perdonatemi. Dicevo, un'atmosfera maledetta, tant'è che non si riesce a mappare, non si riesce a vedere la superficie direttamente. Quindi la superficie del pianeta è per lo più sconosciuta. In più ci sono dei venti che raggiungono i 350 km orari nell'alta atmosfera, poi pian pianino mano a mano che si scende diminuiscono, arrivano i 4-5 km orari sulla superficie. E poi sulla superficie c'è una pressione che raggiunge le 90 atmosfere. Pensate che sulla Terra ne abbiamo una di atmosfera e arrivare a 90 atmosfere l'esplorazione è davvero difficile anche per le sonde robotiche. Quindi con questa missione vogliamo andare a studiare nel dettaglio l'atmosfera di Venere. Il lander è costituito da una sfera con all'interno degli strumenti, quindi questa sfera ha lo scopo di proteggere gli strumenti da questa atmosfera, e gli strumenti andranno a studiare la composizione chimica dell'atmosfera dall'inizio fino all'atterraggio, fino al suolo. Non solo, nella missione Da Vinci Più c'è un più. Che cosa mi significa questo più? Il più è la componente osservativa, vuol dire che a bordo sia dell'orbiter che di questa sfera, del lander, ci saranno delle fotocamere. Quindi potremmo avere la possibilità, se questa missione sarà scelta, di avere delle foto sia dell'interno dell'atmosfera, delle varie fasce, le varie fasi di discesa, che dell'atmosfera dall'esterno, grazie alla fotocamera che c'è sull'orbiter. L'orbiter avrà lo scopo di mappare geologicamente la superficie e anche qua sarà interessante capire con quali strumenti saranno scelti da utilizzare per mappare la superficie, dato che appunto l'atmosfera è molto densa. L'altra missione che potrebbe andare su Venere si chiama Veritas. Questa è composta specificatamente da un orbiter che ha proprio l'obiettivo di andare a mappare la superficie, cioè non l'atmosfera, non proprio, si vuole fare una mappa 3D della superficie di Venere e soprattutto confermare se c'è vulcanesimo e o processi tettonici attivi. Qua sulla Terra...
Vulcanismo!
Vulcanismo, grazie! Qua sulla Terra i due processi sono molto legati. Se c'è un vulcano attivo, generalmente... arrivano dei terremoti, insomma, prima o dopo, e quindi vogliamo andare a vedere se anche su Venere è così. Studiando la sua superficie potremmo capire come mai Venere si è sviluppata in modo così diverso dalla Terra. Sappiamo che Venere e la Terra sono gemelle, nel senso che si sono formate dagli stessi planetesimi, quindi dagli stessi blocchi, i mattoni di formazione dei pianeti, però adesso sono completamente diverse. Sulla Terra c'è vita e Venere è, per noi è invivibile. In più ha anche un moto retrogrado, quindi che cosa è successo a Venere? Cerchiamo di andare a capirlo con la missione Veritas. Che ha anche un altro strumento. Dalla superficie di Venere ci sono delle emissioni infrarosse e di queste emissioni non sappiamo nulla se non che ci sono. Quindi Veritas ha a bordo anche qualcosa che ci aiuterà a capire da che cosa sono formate, da che cosa derivano queste emissioni all'infrarosso. Questo per quanto riguarda Venere. Per quanto riguarda Io, la luna di Giove, c'è una missione proposta che si chiama IVO, che sta per... Ah sì, perché poi sono tutti acronimi. Allora, Da Vinci più si chiama Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry and Imaging Plus, perché c'è il più. L'altra è Veritas, Venus Emissivity, Radio Science, INSAR, Topography and Spectroscopy. Vabbè, secondo me tante volte scelgono gli acronimi e dopo ci costruiscono su i nomi. E poi IVO sta per Io Volcano Observer. Allora Io è il corpo celeste vulcanicamente più attivo del Sistema Solare, però questa luna è riscaldata dall'influenza della gravità di Giove. Con Io vogliamo andare a capire se su Io c'è un oceano di magma sotto la superficie. Come facciamo? Lo facciamo con un orbiter. Quindi Io sarà questo orbiter che ci regalerà dei bellissimi flyby, mica tanto distant, flyby, saranno dei sorvoli ravvicinati, per andare a mappare la superficie di Io e cercare di capire come si genera il magma e come avvengono le eruzioni. L'ultima missione proposta si chiama Trident, che sta per... No, questo non ce l'abbiamo, non lo so. Trident, ma infatti è minuscolo, questo non è un acronimo, meno male perché è lunghissimo. E con Trident vogliamo andare a studiare Tritone, che è la luna più grande di Nettuno. Allora, Tritone è lontano 4.500 miliardi di chilometri dal Sole. Per fare un confronto, la Terra è distante 147 milioni di chilometri dal Sole. E io già avevo messo le mani avanti nella scorsa puntata dicendovi che quando superiamo i 4 zeri, va oltre la mia comprensione e non riesco a capire. Però, insomma, dai, dai 4.500 miliardi ai 147 milioni, riesco a capire che c'è un minimo di differenza. E quindi è lontanissimo dal Sole. Nettuno è l'ultimo o il penultimo, dipende dai punti di vista, attualmente ufficialmente l'ultimo pianeta del sistema solare. Quindi è lontanissimo. E con Trident vogliamo andare a capire se c'è possibilità di formazione di vita biologica. Questo perché Voyager 2 aveva dimostrato che la superficie di Tritone è una delle più giovani del sistema solare. Giovane significa che c'è un ricambio del terreno, un ricambio della superficie, e questo ricambio può avvenire grazie al vulcanismo. Vulcanismo. Grazie al vulcanismo. Voyager 2 aveva anche dimostrato che potrebbero esserci, dimostrato, sì, aveva fatto intendere che potrebbero esserci delle eruzioni. E potrebbe esserci una possibile atmosfera su Tritone. Non solo, nella ionosfera, che si trova a 340 km di altitudine di Tritone, si potrebbero creare delle nevicate di composti organici. Quindi questa idea di andare a visitarlo per cercare di capire se potrebbe esserci la vita biologica non è proprio così astrusa. Su Tritone allora ci andiamo con un orbiter che sarà un orbiter one shot, nel senso che è parecchio difficile, avete visto come abbiamo fatto su Plutone con com'è che si chiamava?
New Horizon.
New Horizons, esatto. Difficilissimo, insomma, da riuscire ad entrare in orbita in uno dei pianeti così lontani. Quindi sarà un orbiter one shot, farà un sorvolo. E con questo sorvolo dovrà riuscire a mapparne la superficie. Tritone potrebbe anche avere un oceano interno. Sappiamo veramente poco, appunto, e andiamo a proporre missioni su mondi di cui sappiamo poco e dove non ci sono missioni attive. Quindi, chissà, staremo a vedere. Queste missioni sono state proposte. L'anno prossimo ne sarà scelta una, forse due. E sarà interessante scoprire che cosa andremo a visitare. Sul forum si diceva che sì, cioè l'anno prossimo saranno scelte, però ora che le progettano, le costruiscono, le mandano e ci arrivano, probabilmente noi, ciao, non le vedremo neanche, visti i tempi di costruzione di una missione robotica. Però insomma, ecco, così vediamo il futuro, le idee
Ne parliamo
future.
nella stagione 45 di
No,
Astronauti,
beh, dai, però il
esatto.
programma Discover, cioè, è abbastanza, insomma, ha dei paletti abbastanza stretti, quindi, cioè, è chiaro che una missione su Nettuno, metti il caso che sia selezionata quella solo a pensare al viaggio. Il programma Discover, come dicevi tu, ha un basso budget, quindi anche per arrivarci su Nettuno non si potranno, che so, spendere un sacco del budget, non so, per magari utilizzare un lanciatore più pesante e magari fare un percorso che ci permetta di risparmiare del tempo. Si sta sul, quindi sì, probabilmente se selezioneranno Trident la vedo dura, però magari le due su Venere
Esatto, sì.
che potrebbero essere a tiro e insomma quella anche di Io sarebbe molto molto interessante, però bisogna sempre lì fare, ci accontentiamo dei flyby o
Esatto.
proviamo a resistere a 90 atmosfere. Comunque l'hai detto tu, lo scopo è magari andare a vedere qualcosa che non abbiamo ancora mai visto, insomma lasciare per un attimo stare Marte, che comunque ogni 2 anni qualcuno ci va e magari farci vedere qualcosa di interessante su queste corpi anche molto remoti come Nettuno e Tritone, che sono veramente ai limiti del sistema solare.
già, speriamo, staremo a vedere. Ma torniamo un po' più vicini sulla Terra, perché c'è stato un giro di equipaggi, un cambio di equipaggi per la prossima navetta Soyuz, la MS-16, che partirà il 9 aprile. E Ricky, che cosa è successo qui?
Sì, ho messo in scaletta questa notizia, che poi è una notizia flash, anche perché è successo recentemente questo cambio di equipaggio, però mi piace averla messa perché molto spesso quando siamo molto sul pezzo sulle Soyuz, magari perché c'è un italiano a bordo, e quando c'è tutta la trafila di tutto il cerimoniale, di tutte le varie step che si avvicinano al giorno del lancio, vediamo sempre l'equipaggio prime e l'equipaggio di backup. Allora, ci chiedono sistematicamente tutte le volte, ma cosa succede se deve entrare in lizza l'equipaggio di backup? Come funziona questa cosa? E in effetti in tempi recenti non avevamo un esempio per poter dire, fare riferimento e dire ecco, è successo così in quella situazione. Quindi quando ci facevano questa domanda non sapevamo dire se sostituiscono tutto l'equipaggio in blocco, se ne sostituiscono solo alcuni, se rimandano il lancio, eccetera. No, ovviamente rimandare il lancio non in questo caso. Allora, cosa è successo? La Soyuz MS-16, che è programmata per il decollo il 9 aprile del 2020, in origine doveva ospitare al comando Tikhonov, come suo copilota Babkin, entrambi russi ed entrambi al primo volo, e come passeggero, tra virgolette, Chris Cassidy, che invece è un veterano di NASA. Allora, cosa è successo? Sembra che durante una passeggiata, magari adesso io dico una passeggiata, magari no, forse una corsetta, il povero Tikhonov, cioè gli è arrivato un ramo in faccia e si è fatto male un occhio, cioè proprio si può dire sfiga in podcast, proprio un colpo di sfortuna incredibile, e purtroppo si è fatto male a tal punto che non poteva, non è stato giudicato idoneo di poter partecipare alla missione. Quindi comunque c'è l'equipaggio di backup. Cosa hanno fatto? Hanno sostituito solo Tikhonov, che cioè, quindi non era, ad esempio, non so, un'emergenza medica, magari una malattia infettiva, che uno dice magari il secondo ufficiale che sta passando molto tempo insieme al comandante, magari è a rischio anche lui, magari di un'influenza, quindi lo teniamo a terra anche lui. No, indipendentemente da questo hanno sostituito entrambi i russi, quindi sono saliti quelli che erano di backup, quindi Ivanishin, che è al suo terzo volo, e invece Wagner, che è un altro rookie che sarà al primo volo, diventano l'equipaggio prime per quanto riguarda i due russi. Cassidy è rimasto in prima fila, è rimasto abile per il volo. E Babkin è stato immediatamente riassegnato, è diventato backup di quello che era prime, invece come backup attuale, quindi sono stati rimpiazzati anche i backup, c'è andato Rizkov, che lui invece è al secondo volo. Quindi questa è la situazione attuale. Quindi abbiamo questo esempio di sostituzione completa, diciamo, del nucleo principale del pilotaggio della Soyuz, cioè il comandante e il flying engineering seduto alla sinistra del comandante. Cosa sarebbe successo se magari l'ingegnere di volo fosse stato un astronauta NASA o un astronauta ESA, come potrebbe essere, come insomma ruolo ricoperto da Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti negli ultimi voli? Non lo so, magari loro, perché erano europei, sarebbero, o americani, sarebbero rimasti al loro posto, oppure no? Per i russi è più importante tenere la coppia più affiatata non spaiarla, diciamo. Questo ancora non lo sappiamo, però almeno abbiamo questo esempio, tant'è è successo questo, e quindi in bocca al lupo per il povero Tikhonov. Avendo visto come si sono comportati i russi quando è successo il problema alla Soyuz di Ovchinin e Og, che hanno fatto l'abort durante l'ascesa, che comunque li hanno riassegnati veramente il prima possibile, magari anche per Tikhonov, che era anche lui parecchio che aspettava, magari appena sarà possibile sarà inserito in rotazione e non lasciato. Dimmi Paolo.
E questo, Ricky, è un paragone interessante, quello che hai fatto della Soyuz MS-10 di Ovchinin e Og, perché fa vedere che il comandante e l'ingegnere di bordo lavorano a stretto contatto, E quindi se uno dei due ha un problema, vengono sostituiti entrambi perché ciascuno conosce le reazioni dell'altro, imparano a collaborare, a fare un lavoro di squadra in due. E a così poco tempo dal lancio, non c'è modo di creare una nuova coppia, una nuova collaborazione. Mentre il terzo membro dell'equipaggio è in gran parte un passeggero sulla Soyuz, quello del seggiolino di destra, e quindi non è necessario cambiarlo.
Sì, ricordiamo che il terzo seggiolino è quello che anche nelle rare occasioni in cui sono stati trasportati dei turisti spaziali sulla ISS era occupato appunto dal turista di turno, quindi di fatto non ha un ruolo fondamentale per il pilotaggio della Soyuz. E questo è quanto. Prima ci chiedevano dalla chat, che non c'entra assolutamente niente, ritorniamo rapidissimamente sulla Luna, quindi sull'argomento che ci ha raccontato Paolo, che cosa è rimasto delle ultime spedizioni Apollo sulla Luna. Intanto vi dico una cosa, che recentemente non Apollo ha fatto una storia di non Apollo che riguarda parzialmente di quello che potete trovare che hanno lasciato gli astronauti Apollo sulla Luna, però cosa possono ancora trovare delle missioni Apollo sulla Luna?
E sono rimasti innanzitutto gli stadi inferiori dei moduli lunari delle sei missioni Apollo, poi i Luna Rover, cioè le auto elettriche, i veicoli a ruote elettrici utilizzati nelle ultime tre missioni, la carriola di Apollo 14 e poi una lunga serie di oggetti minori come le attrezzature degli esperimenti scientifici, rifiuti vari e materiale che non serviva. Questo è il grosso di quello che è rimasto.
Bene, allora grazie anche per le domande via chat, per chi ci segue ogni giovedì sera in podcast live su YouTube o su Facebook, ma ringraziamo anche gli articolisti che ci hanno dato modo di portarvi delle notizie fresche questa settimana. In particolare Marco Carrara, che ha scritto l'articolo sulle ricerche sulla Luna di cui ha parlato Paolo. E aspetta che vado su, questo è Matteo Carpentieri, che ha scritto l'articolo sul programma, sulle quattro proposte del programma Discovery.
Matteo Carpentieri, che è cintura nera di aggiornamenti del sistema solare delle missioni in corso, quindi ci stava che fosse lui a
Esatto.
presentare queste candidature.
Sa benissimo di cosa stiamo parlando e soprattutto si sta già preparando agli aggiornamenti del sistema solare di fra 20 anni, tipo. Ma non solo gli articolisti, ringraziamo anche i donatori. In questa settimana sono arrivate donazioni da Daniele M, Dennis G per 2, Marcello L, Paolo D, Giorgio B, Lorenzo M e Giacomo Fantozzi, che ci ha pregato di dire il suo nome completo in podcast. E sì, noi diciamo sempre, l'abbiamo già detto anche l'altra volta, diciamo sempre il cognome puntato. Se volete che il vostro nome venga detto completamente, insomma, ce lo scrivete nel momento della donazione. Su Facebook ci avete chiesto, Luca Zarpellon, che ci sta seguendo, ci ha chiesto se sono arrivate, se sono partite le tessere. Sono ready, ho visto sulla lista dei nostri invii che sono pronte per la spedizione, quindi a giorni partiranno Monzi Track, le farà partire in blocco. Cos'altro? Niente, se volete, vabbè, ormai insomma lo sapete, ogni giovedì ve lo diciamo, se volete seguirci sugli altri canali social, siamo presenti su Facebook come Astronauticast, siamo presenti su Twitter come Astronauticast, siamo su astronautinews.it se volete semplicemente leggere le notizie. Su Telegram abbiamo un paio di canali, Astronauti News che vi manda la notifica degli articoli appena vengono pubblicati, e poi c'è anche il canale Notizie Astronautiche, che non posta semplicemente notizie di astronautica nostre, ma notizie di astronautica in generale, tweet, cose interessanti che arrivano durante la giornata. Perfetto, direi che è il momento di passare alle storie di Nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, Là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Pollo ci racconta le loro curiosità.
Fra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50, la US Navy, cioè la Marina Militare degli Stati Uniti, condusse una serie di programmi di lanci di palloni nella stratosfera. Questi programmi avevano soprattutto lo scopo di studiare l'alta atmosfera e di compiere osservazioni e ricerche anche di astrofisica in un ambiente migliore per la ridotta presenza di atmosfere, quindi per il minore disturbo alle osservazioni astronomiche. E verso la metà degli anni 50 ebbe inizio un nuovo programma di esplorazione dell'alta atmosfera, quindi di voli nella stratosfera della Marina americana, chiamato Stratolab. Era un programma che prevedeva una serie di lanci con e senza equipaggio e vennero effettuati a partire dal 1954, quindi dall'inizio di questo programma, 5 voli con equipaggio utilizzando sia delle gondole pressurizzate, quindi in cui gli astronauti si trovavano in una cabina chiusa, sia delle gondole non pressurizzate aperte in cui gli astronauti indossavano una tuta pressurizzata. Il programma Stratolab aveva obiettivi simili a quelli dei programmi precedenti, per esempio del programma Skyhook, un altro di quelli famosi della Marina di questo periodo, ma in più aveva lo scopo di studiare le reazioni del corpo umano all'alta atmosfera in vista delle future esplorazioni spaziali che si stavano preparando in quegli anni, le esplorazioni in cui si prevedeva di mandare esseri umani nello spazio. Quindi venivano condotti anche una serie di esperimenti di biomedicina per studiare le reazioni del corpo umano a un ambiente che fino a quel momento era in gran parte sconosciuto. E con il progetto Stratolab vennero messi appunto diverse tecnologie utili per le esplorazioni spaziali umane. Per esempio la Marina, che voleva studiare anche una tuta pressurizzata per i propri piloti, mise a punto un esemplare, una cui variante venne utilizzata anche per il programma Mercury, la tuta Mark IV prodotta dalla Goodrich Corporation. Ma furono importanti anche i risultati, i dati raccolti sullo studio, sugli esperimenti biomedici, perché si mise in evidenza, per esempio, la pericolosità dei protoni del vento solare per la vita, quindi per gli esseri umani. E in seguito a queste ricerche vennero messi a punto anche dei sistemi di osservazione e di allarme precoce, quindi per capire quando potevano esserci dei flare solari, quindi le emissioni di particelle dal sole che potevano portare protoni verso la Terra e quindi creare un rischio molto forte per esseri umani nello spazio. E l'ultimo volo del progetto Stratolab venne lanciato il 4 di maggio del 1961. Fu un volo record per questo programma e per i voli in pallone nella stratosfera degli Stati Uniti, perché il pallone della missione Stratolab 5, che aveva un equipaggio di 2 uomini, Malcolm Ross e Victor Prater, rimase in volo per quasi 10 ore, raggiungendo una quota di poco meno di 35 chilometri. Alla fine di questa missione, con l'atterraggio della gondola in mare, uno dei due membri dell'equipaggio, Victor Prater, morì in un tentativo di recupero da parte di un elicottero, morì annegato. E in questa sfortunata missione venne stabilito anche questo record di altitudine, dicevamo, un record di altitudine di quasi 35 chilometri, che però rimase in vigore soltanto un giorno, perché chi conosce la storia dell'esplorazione spaziale ricorda che Il giorno successivo, il 5 maggio del 1961, venne lanciato nello spazio il primo americano, Alan Shepard, a bordo di una capsula Mercury, che superò abbondantemente questa altitudine raggiungendo un'altezza di circa 180 km sopra la superficie terrestre. Record sfortunato di una missione sfortunata. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è alla prossima storia di Nonno Apollo.
Parliamo di un po' di sfighe in questa puntata. Grazie Paolo. Passiamo adesso allora ai link della settimana. Questa settimana ho finanziato, perché mi è piaciuto veramente un sacco, questo progetto. Il sito si chiama allrockets.space, quindi allrockets.space, dove si possono comparare i vari lanciatori. Potete vedere le caratteristiche di un solo vettore oppure compararle con quelle di un altro, caratteristiche che possono andare dalle performance alle caratteristiche tecniche, la capacità di trasporto nelle varie orbite, il payload, la massa, il carico. Potete sbizzarrirvi e andare a vedere, ci sono i lunga marcia, ci sono i Minotaur, oltre che a quelli nuovi, quindi il Falcon 9, il Falcon Heavy, il Delta 4. Interessante è il fatto che per i vettori della SpaceX c'è la versione expendable, quindi quella che non si riutilizza, e la versione riutilizzabile, quindi potete comparare anche queste due versioni, oppure la versione riutilizzabile con un altro lanciatore europeo o cinese o quello che volete. Mi è piaciuto molto, anche la grafica è abbastanza semplice, chiarissima. In fondo al sito vengono anche aggiunte delle foto per far capire meglio qual è il lanciatore, o le foto più belle magari dei fotografi di NASA. E, ecco, quindi allrockets.space. Avete avuto modo di darci un occhio? Paolo, tu l'hai guardato?
Sì, l'ho visto, mi piace molto. Chiaramente si concentra sui lanciatori attivi e utilizzati correntemente. Io speravo che includesse anche tutti i lanciatori storici, ma già così è un ottimo database, un'ottima selezione. Ripeto, raccoglie con un unico sguardo da tutte le informazioni, condensa tutte le informazioni più importanti su un lanciatore, quindi sono delle schede utilissime.
Sì, c'è anche il costo per il chilo, che è una cosa carina da comparare.
Sì.
Ah, poi costo
per chilo, nel senso il payload è quanto
sì, il costo
al chilo
per il lancio, sì.
Esatto. Nel caso lo vogliate mettere in orbita bassa o in orbita alta o...
Non badiamo a spese, andiamo in orbita alta, dai.
sarà uno strumento utile per Lupin quando deve fare le sue statistiche. O anche per molti del forum che magari si chiedono ma quanto avrebbe potuto lanciare questo lanciatore? Perfetto, allora vediamo quali sono invece gli appuntamenti di questa settimana con l'Astronautica Agenda.
Allora, vedo che fino in realtà a lunedì 24 non c'è in programma niente, se non mi inganna l'agendina che cura Veronica.
No, purtroppo non c'è niente.
Lunedì 24 abbiamo un contatto ARIS, sarà Drew Morgan a effettuarlo, sarà un contatto diretto con una scuola ad Atlanta in Georgia, negli Stati Uniti, il contatto è diretto tramite Kilo Quebec 4 Kilo Mike Sierra. Il martedì 25 ancora Andrew Morgan alla radio, ancora con una scuola americana, ma questa volta del Texas, in particolare una scuola della città di Rockwall, e il contatto sarà diretto tramite Whiskey 5 Sierra Oscar, quindi c'è una diretta streaming magari in giro, la segnaliamo come sempre sui nostri canali social se vi interessa ascoltarlo. Se magari invece siete degli ascoltatori negli Stati Uniti, radioamatori, magari potete anche, siete nel range per poter ascoltare il contatto direttamente. ma sempre il 25 di febbraio 2020 dovrebbe essersi il lancio inaugurale del vettore di Astra Rocket 3.0 e il lancio si chiama One of Three. Allora, Veronica, raccontaci due parole di questo, di questa misteriosa azienda che stiamo cercando in tutti i modi di infiltrarci per capire cose.
Allora, non so se vi ricordate, ma tipo l'anno scorso, due anni fa, c'è stata una puntata in cui avevo parlato di un'azienda che si chiamava Stealth Space, che era stata contattata telefonicamente dal birraio a fianco di questa azienda, perché insomma sto tizio aveva sto birrificio, che sì, non una birreria, era un birrificio, e si vedeva attraversare la strada da camion giganti con questi razzi su, sul rimorchio. E insomma via 1, via 2, via 3, questo si è preoccupato un attimo, che ha detto vabbè, andiamo a vedere sulle pagine gialle, andiamo a vedere che, chi c'è qua dietro la mia, il
pensava mio che magari fossero le freccette per
il bar.
Da lanciare come si usa nei pub, nelle birrerie, quindi...
E insomma ha contattato questa Stealth Space e giocavo sul fatto che ci fosse qualcuno vestito da ninja che ha preso in mano il telefono e diceva sì, pronto, Stealth Space. Insomma, questa era una azienda di costruzione di razzi che però voleva mantenere il segreto. Questo è tutto ad Alameda, che è in Turi, chi sei più pratico dell'America di quanto sono io.
California.
Da qualche parte in California, sì.
Ok. E voleva sì mantenere il segreto. Questa azienda aveva già cambiato nome una volta e ha cambiato nome anche ultimamente e si chiama Astra Space. Astra Space, sempre nel mistero, stava costruendo questo razzo, questo Astra Rocket, che in teoria doveva essere lanciato già l'anno scorso, l'avevo anche messo in agenda, però poi è sparito, non si capisce se abbiano lanciato e magari non è andato bene o non hanno lanciato del tutto perché dovevano fare delle ulteriori verifiche e tutto quanto. Fatto sta che la settimana scorsa è arrivato un nuovo account su Twitter di questa Astra Rocket con tanto di intervista da parte di un giornalone americano, che adesso non so se era il New York Times o insomma qualcosa, comunque no, forse qualcosa di più specialistico, con l'intervista al CEO, riprese all'interno della fabbrica e tutto quanto. Quindi insomma sono giunti alla luce, e sono giunti alla luce poche settimane prima del loro lancio ufficiale, finalmente, che dovrebbe avvenire il 25 di febbraio, questo Astra Rocket 3.0.
Bene, bene, siamo curiosissimi di vedere come andrà a finire questa storia, vi terremo sicuramente aggiornati. Mercoledì 26, invece, se avete voglia di andare a ascoltare un astronauta, abbiamo Paolo Nespoli a Milano, alla Casa dell'Energia, e in un incontro che è aperto al pubblico previa acquisto del biglietto. Quindi se voi cliccate sull'agenda di Veronica, c'è anche il link per avere tutte le informazioni del caso. Quindi dimmi, Vero.
Potrebbe essere particolarmente interessante questo evento, perché sembra che Paolo parlerà delle ricadute pratiche e le scoperte che potranno avere incredibili riverberi sulla nostra vita quotidiana, quindi fondamentalmente gli spin-off. Vi ricordate la mia vecchissima rubrica sugli spin-off di NASA, che poi ho abbandonato perché è troppo complicata da tradurre, però anche ESA e comunque tutte le agenzie spaziali hanno questi spin-off, quindi delle tecnologie che utilizziamo sulla Terra e che derivano dalle missioni spaziali. Quindi non parlerà solo della sua esperienza nello spazio, ma anche di queste cose un po' più terra-terra, diciamo. Quindi se vi capita, se siete lì in zona, andateci.
Colgo l'occasione per ricordarvi anche il fatto che se volete contattare Paolo Nespoli per uno dei vostri eventi, sappiate che adesso Paolo, non essendo più un astronauta attivo di ESA, lo potete contattare direttamente per chiedergli la disponibilità ad eventi. Non chiedetelo a noi, chiedetelo a lui, che ha un sito totalmente nuovo che si chiama www.astropaolo.space, e c'è un bel bottone dove voi potete chiedere la disponibilità dell'astronauta. Quindi se volete chiamarlo a uno dei vostri eventi, fate richiesta lì. Giovedì prossimo c'è astronauta.
Preparate anche il libretto e gli assegni, perché gli astronauti non in servizio tendono a costare in più.
Vabbè,
un po' di più.
Non ci metto becco, non voglio sapere niente, però è chiaro che
anche
gettone,
quelli in servizio costano.
Un gettone lo vorrà, ovviamente, no? non ci vedo nulla di male. E questo è tutto.
Bene, quindi una settimana un po' più tranquilla di questa invece, dove abbiamo visto tre lanci, tutti comunque andati molto bene. Va bene, ci vogliono anche le settimane tranquille per prendere fiato. Bene, quindi allora abbiamo chiuso la puntata 10 minuti prima di arrivare all'ora, nonostante siamo in tre, abbiamo fatto meno. Siamo stati meno lunghi.
Meno chiacchiere.
Esatto, forse sì, rispetto a quella precedente dove eravamo solo io e Ricky. Allora vi salutiamo, partendo da Paolo.
Da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Pollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it e ricordando che tutti gli appuntamenti dell'agenda spaziale li trovate su agenda.astronautinews.it.
Grazie Paolo, passiamo da Modena.
Invece vi ricordo che potete venirci a trovare anche sul forum, forumastronautico.it, che è il nostro punto d'incontro principe, da luogo in cui tutto è nato e dove trovate discussioni più dettagliate sulla qualunque, per quello che riguarda anche il panorama spaziale e anche oltre, diciamo, perché abbiamo anche la sezione un po' per divagare, cioè sempre in topic, ma possiamo anche andare un po' fuori tema. Ciao a tutti, grazie per essere stati con noi, buon carnevale e alla prossima.
E io aggiungo solo che su Forum Astronautico stanno per essere risposte, senti che robetta, le domande del primo AMA Ask Me Anything che abbiamo fatto, quello sugli esperimenti Noemi e Nanoros, quindi il tempo per porre domande, diciamo, è chiuso, però se volete venire a leggere le risposte, non sono solamente tecniche le domande che abbiamo posto, ci sono anche domande di carattere un po' più generale, ad esempio come si comporta un payload durante il lancio, quindi potete venire sul forum e lo troverete pinnato nella parte alta del forum, e speriamo di farne molti altri di questi Ask Me Anything. E quindi vi saluto anch'io, Veronica da Verona, e vi do appuntamento a giovedì prossimo per la puntata 18. Ad Astra!